Abbiamo visto l'ultima volta la introduzione, o meglio introduzione, i primi due capitoli del Vangelo di Matteo. Abbiamo detto che solo Matteo e Luca hanno due capitoli ciascuno sull'infanzia di Gesù, cosiddetta infanzia di Gesù. Allora abbiamo visto quella di Matteo, adesso vediamo quella di Luca, in maniera da fare un confronto l'una con l'altra. Già, io avevo detto che questi dell'introduzione dei due Vangeli sono molto differenti l'uno dall'altro. Quello di Matteo procede in maniera tutta sua, comincia, abbiamo visto, con la genealogia di Gesù, e poi quando arriva alla fine, no, dove dice che Giuseppe generò il padre, no, non generò, ma il padre di Gesù, dice così Matteo, vediamolo un momento, dice generò, ma fu il padre, evidentemente il padre. Ecco, ci sta la genealogia, poi si dice Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Quindi si dice che Giuseppe è lo sposo di Maria, non dice Giuseppe generò, no, Giuseppe è lo sposo di Maria. Dopodiché, Matteo prosegue con l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, che è inserito nel fatto che, dopo aver detto che era Giuseppe lo sposo di Maria, dice che Maria è incinta. Allora Giuseppe rimane un po' sorpreso di questa maternità, vuole licenziare Maria, e allora appare l'angelo che gli dice di non temere, di prendere apposta non c'è. Ecco, adesso un po' meglio, sentivo che dovevo sforzare la voce mentre non la posso sforzare. Allora dicevo che Matteo introduce subito la nascita di Gesù dicendo che Giuseppe è lo sposo di Maria, dalla quale è nato Cristo, e dice subito quello che è avvenuto, cioè che Giuseppe rimane sorpreso. Allora c'ha l'annuncio dell'angelo che gli dice non temere di prendere Maria come tua sposa, perché quel che è nato in lei è opera dello Spirito Santo. Quindi praticamente l'annuncio del concepimento di Gesù è Giuseppe, viene dato a Giuseppe. Dopodiché si dice che andarono a Betlemme per il censimento, e quando stanno a Betlemme, no, ricordate che a Gerusalemme non trovano un posto, si ritirano in una stalla, c'è il bue, c'è l'asino, quindi no, c'è pensare a una stalla, si ritirano in una stalla, lì nasce Gesù, e subito dopo Matteo racconta la venuta dei magi guidati da una stella. Ecco, voi vedete che la differenza, adesso la vedremo meglio in Luca, no? arrivano i magi, dopodiché avevano promesso a Faraone di tornare in Egitto, invece avvisati in sogno non ripartono per un'altra via. Ecco, dopo di questo, dopo la cosa dei magi, noi ci abbiamo la persecuzione di Erode e la Santa Famiglia costretta ad allontanarsi. Quindi Giuseppe prende Maria, il bambino Gesù, e va in Egitto. Ecco, passato il periodo in cui Erode era morto, tornano, però Erode è morto ma c'è il figlio Archelao, che è peggiore del padre. Allora vanno in cerca di una residenza e la residenza la trovano a Nazareth. Quindi vedete la differenza, comunque teniamo presente questo, l'annuncio a chi è dato? A Giuseppe, in maniera indiretta, no? Nel senso che dopo la genealogia dico che Giuseppe è lo sposo di Maria e trova la moglie, cioè Maria, che è incinta. E allora in questa situazione di imbarazzo, no, voleva rimandare via Maria, perché era possibile da un punto di vista legale, abbiamo detto che era possibile perché non era stato ancora celebrato il matrimonio, cioè era stato fatto il contratto, noi lo chiameremo un fidanzamento, no? Un fidanzamento, però il rito del matrimonio non era stato celebrato, si celebrava nella sinagoga, in cui i due sposi dinanzi al capo della sinagoga oppure a un rabbino, no, denunciavano il loro voler essere marito e moglie, e questo non era avvenuto. Quindi Giuseppe, possiamo dire in maniera legittima, no, voleva licenziare Maria, ecco. Però senza esporre il fatto che la licenziava perché era incinta, perché altrimenti avrebbe esposto, no, Maria alla condanna, addirittura alla lapidazione, ecco. E mentre Giuseppe pensa questo, lo c'ha l'annuncio dell'angelo che gli dice di non temere di prendere con te Maria, perché quel che è nato in lei è opera dello Spirito Santo. Ecco. Dopodiché abbiamo detto, ci sono i magi seguono la stella, domandano a Erode dove sta nato il re dei Giudei, Erode non sa niente, Erode interroga i saggi, no, i saggi che gli dicono: ma dovrebbe nascere a Betlemme. E quindi vanno verso Betlemme, riappare la stella, vanno a Betlemme, offrono i loro doni, no, però c'è la persecuzione e quindi devono fuggire in Egitto. Morto Erode, tornano, però Giuseppe non pone la residenza, no, a Gerusalemme. Questo ci fa capire che originariamente Giuseppe e Maria dovevano essere di Betlemme o Gerusalemme, no? Ma invece si allontanano in una regione dove non c'era non era il regno di Erode il Grande, era di un suo successore, no? Di Erode Antipa, no? Che era il figlio di Erode. Ricordate, abbiamo visto questa storia della famiglia degli Erodi e dei diversi successori fino alla fine del primo secolo e inizio del secondo secolo. Ecco. E poi arrivano i magi non ripassano lì, Erode ordina la persecuzione e quindi Giuseppe e Maria con Gesù vanno in Egitto, ritornano, pongono la residenza a Nazareth. Questo ci fa presupporre che secondo Matteo Giuseppe e Maria erano di Gerusalemme o di Betlemme, che Nazareth la nomina solo adesso nomina Nazareth, con il motivo perché è lontana da Gerusalemme, e anche se c'è uno dei figli Erode Antipa, no, non è Archelao, che invece era peggio, no, peggiore del padre, ecco. Pone la residenza a Nazareth. Poi c'è l'episodio dell'arrivo dei magi, la fuga in Egitto, il ritorno dall'Egitto. Ecco, si conclude così. Quindi la nascita, i ricordi della nascita di Gesù si concludono con questi racconti. Bene. Allora, oggi, questo l'abbiamo visto sabato scorso, oggi vediamo invece Luca, i primi due capitoli di Luca, e ci renderemo conto che sono completamente differenti da quelli di Matteo, ecco, con i problemi che questo pone, ma lo vedremo dopo. Allora andiamo a vedere il Vangelo di Luca, come procede Luca. se voi avete la sinossi sotto, vi renderete conto che non ci sono paralleli tra Luca e Matteo. Allora, in Luca invece si procede in quest'altra maniera, con un confronto tra Giovanni Battista e Gesù. Giovanni Battista e Gesù. Perché ricordiamo che la vita pubblica di Gesù, no, comincia con sotto Giovanni Battista, tanto che Giovanni Battista lo battezza. Poi dopo Giovanni Battista viene ucciso, Gesù continua la sua missione pubblica, no? E poi dopo 3 anni di predicazione Gesù viene arrestato a Gerusalemme dietro il tradimento di Giuda Iscariota, non Giuda figlio di Taddeo, Giuda Iscariota. Ecco. Allora, Luca procede, ecco, vediamo in questa maniera, con un parallelismo tra Giovanni Battista e Gesù, che lo ritroviamo qui in maniera molto chiara, ma poi anche attraverso il Vangelo. Cioè Luca vuol fare un parallelismo tra Giovanni Battista e Gesù. Se ci domandiamo come mai Luca dà così importanza alla figura di Giovanni Battista, ma prima di tutto perché la figura di Giovanni Battista è stata veramente molto importante. Secondo motivo è che Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista. Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista. Terzo motivo è che durante la vita di Giovanni Battista fu presso il popolo, no? Giovanni Battista veniva ritenuto il Messia, l'inviato di Dio, e Giovanni Battista dirà: no, io non sono il Messia. Bene, ecco. E allora ecco il motivo per cui nel Vangelo di Luca c'è questo parallelismo con Gesù. Anche perché quando Luca scrive, ci sono i discepoli di Giovanni che rivendicano al posto di Gesù il messianismo di Giovanni. Perché Luca scrive il Vangelo intorno agli anni 80, fine anni 80, forse anche un pochino dopo. Ecco, allora, Luca scrive proprio per ridimensionare questa visione che metteva in concorrenza Giovanni e Gesù. Invece nel Vangelo mostra che non sono in concorrenza. È vero che Giovanni ha predicato il Vangelo e l'annuncio del Messia, no? Nel Vangelo di Luca è vero quindi che il Battista aveva predicato l'arrivo del Messia, ma poi la mentalità popolare, quando dopo la morte di Gesù si creano i due movimenti, i discepoli di Giovanni Battista da una parte, dall'altra i discepoli di Gesù, sono in concorrenza l'uno con l'altro. E allora Luca ha sentito il bisogno di chiarire, capite? Ecco perché il Vangelo di Luca mette soprattutto in evidenza il confronto tra Giovanni Battista e Gesù per far vedere che Gesù è il vero Messia, non Giovanni Battista. Siamo intesi? Quindi i racconti di Giovanni sono impostati proprio su questa linea. Allora come procede? Procede sempre con questa doppia lettura. Si narra prima l'annuncio di Giovanni che è fatto a Zaccaria, no? A Zaccaria. Poi dopo si parla dell'annuncio della nascita di Gesù a Maria, no? Poi si parla della visita di Maria ad Elisabetta e poi si parla della nascita di Giovanni Battista, va bene? Poi dopo si parla della nascita di Gesù. Non dice nulla, Luca non dice nulla dei magi, non dice nulla della fuga in Egitto, no? ma dopo la morte, no, dopo la morte, dopo, come si dice, la circoncisione di Giovanni, la nascita di Gesù, la nascita di Gesù, e dopodiché continua con la presentazione di Gesù al Tempio, il cantico di Simeone, il cantico di Anna, e finisce così. Allora Luca poi mette il racconto che Gesù è veramente ebreo, no? Perché c'era anche delle correnti che dicevano che Gesù è il figlio di Dio e non era di per sé ebreo. Vuol mettere in evidenza che Gesù è ebreo e osserva le leggi, no, degli ebrei. E quindi ecco la visita a Gerusalemme e Gesù che rimane a Gerusalemme tra i dottori mentre Maria e Giuseppe affannosamente lo cercavano. Ecco. Vedete allora che il Vangelo di Matteo, abbiamo visto, vuol mettere in evidenza soprattutto la discendenza davidica, vuol mettere in evidenza che Gesù è il Messia. Nell'Evangelo di Luca non si nega questo, ma si fa soprattutto il paragone tra Giovanni Battista e Gesù, no? per sottolineare e mettere in evidenza che Gesù è superiore a Giovanni Battista. Intesi? Ecco. Poi Luca, mentre Matteo era ebreo, Luca non era ebreo, no, non era ebreo, e quindi le notizie dove le prese? Ce lo dice lui, adesso lo leggeremo, no, all'inizio, quando parla nel prologo. Allora, Matteo non c'ha nessun prologo, Luca dice invece, mette un prologo sul tipo delle narrazioni di personaggi nel mondo greco, no? Perché Luca è greco, e scrive così il prologo, l'inizio proprio: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e scrivere per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Allora, vedete, Luca fa questa premessa, questo prologo, dove dice che lui ha fatto ricerche, dice anch'io, dopo aver fatto questa, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Questo perché? L'ho detto prima, perché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi. Il che significa che c'erano diversi racconti, dei quali noi ne conosciamo alcuni attraverso i Vangeli apocrifi. Quindi c'erano diversi racconti, ma oltre a quelli dei Vangeli apocrifi forse anche qualcun altro che non è giunto fino a noi. Perché a noi è giunto, la Chiesa ha scelto solo Matteo e Luca, no? Poi Marco e Giovanni, va bene, ma per i due Vangeli che ci interessano adesso sono Matteo e Luca. Quindi Luca dice che lui ha fatto ricerche. Poi, seconda cosa da mettere in evidenza, ha fatto ricerche presso chi? Tra quelli che furono i testimoni. I testimoni di chi? Della vita di Gesù, fin dal principio, e divennero ministri della parola. Quindi ha fatto ricerche tra quelli che erano i testimoni della vita di Gesù, no? E che hanno predicato il Vangelo, la parola e il Vangelo, no? L'hanno predicato tra di noi, che vuol dire Luca? Tra le comunità cristiane, Quindi Luca già è cristiano, fa parte di una comunità. Ecco, ricerche accurate su ogni circostanza, dagli inizi, e scrivere per te un resoconto ordinato. Ha fatto le ricerche, quindi adesso scrive lui, ma tra tutto quello che ha potuto leggere fra questo, no, o interrogare, no, tra quelli che erano i testimoni, ha fatto, no, un racconto ordinato. E difatti il Vangelo di Luca è quello che è più ordinato, cioè più chiaro nella impostazione degli altri tre Vangeli, no, degli altri due, no, diciamo da parte di Giovanni, va bene, quindi Matteo, Marco e Luca. Allora, Matteo e Luca e Marco, dice che Luca ha fatto ricerche tra costoro e altri che poi noi non conosciamo. Poi dice, anche lui ha deciso quindi di scrivere un resoconto ordinato, no? E lo vedremo, il Vangelo di Luca è chiarissimo. C'è l'introduzione, l'attività di Gesù in Galilea, il viaggio di Gesù a Gerusalemme e la conclusione a Gerusalemme. Quindi è una impostazione chiarissima quella di Luca. C'è anche nel Vangelo di Matteo e di Marco, no, però non lo dicono, dobbiamo tirarlo fuori leggendo di questa che era stata l'attività di Gesù. Gesù ha predicato quasi sempre in Galilea, è andato a Gerusalemme, risulta 3 volte, no? Ma la predicazione normale l'ha fatta in Galilea. Ecco perché Luca dice che si è informato, ha scritto questo resoconto, che è il suo Vangelo, e lo ha dedicato a un conoscente o amico o parente che non sappiamo chi è, questo Teofilo, no? Di fare un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa render conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Bene, quindi scrive questo, dedica questo Vangelo a un certo Teofilo, diciamo amico o parente, non lo sappiamo, facilmente è un amico, no, perché la fede che ha ricevuto con questo scritto possa diventare più sicura, più certa, va bene, più sicura. Quindi Luca ha uno scopo ben preciso, no, quello di dare un fondamento al Vangelo scritto. Lo dedica a Teofilo, ma evidentemente è per tutti, almeno quelli della comunità cristiana, no? E anche per gli altri, però era soprattutto, no, per la comunità cristiana, e dedica lo scritto a Teofilo. Ecco, quindi in maniera che possa avere la certezza, la solidità, no, degli insegnamenti che hai ricevuto. Questa è l'introduzione generale al Vangelo di Luca. Bene, sono appena 4 versetti, però molto precisi, in cui Luca ce l'ha solo Luca, Matteo non ce l'ha, Marco non ce l'ha, tanto meno Giovanni non ce l'ha questa introduzione. Luca già questo prologo o introduzione, chiamiamolo come ci pare, no? Meglio dire prologo. Prologo significa, è una parola greca, prologo, che significa quello che sta prima del discorso, prima dello scritto, dall'inizio. Questo è il prologo, va bene? Ecco, allora, adesso abbiamo detto che Luca, che c'ha dinanzi i due movimenti, quello a cui appartiene anche lui era diventato cristiano, come non lo sappiamo, facilmente ad Antiochia, perché i due centri alle origini della predicazione del Vangelo è stata Gerusalemme per gli ebrei e Antiochia per quelli che non erano ebrei, va bene? Quelli che vengono chiamati gli etnici, mi pare che ve l'ho spiegato questa parola, no? Etnico significa, la parola greca ethnos, significa popolo. Allora gli etnici ci sono appartenenti al popolo che non è ebreo, quindi è una parola che era diventata proprio in contrapposizione a popolo ebraico. Quando si diceva popolo erano gli ebrei, quando si diceva gli etnici, cioè tutti quelli che non erano ebrei, tutti gli altri, si usava questa parola, no? Ecco, in greco termine ethnos, etnica, popolo, etnografico, sì, una scrittura sul popolo, ecco, va bene, ecco. Allora, questa allora è la premessa, possiamo dire così. Poi Luca procede, vi dicevo, nel parallelismo Gesù, Giovanni Battista, Gesù. Allora, prima di tutto c'è l'annuncio della nascita del Battista. Leggiamola. Io seguo la sinossi, oppure potete seguire la Bibbia, che è lo stesso. Al tempo di Erode, re di Giudea, quindi chi è il re di Giudea? Erode il Grande, solo lui. Al tempo di Erode, il re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva una moglie discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Bene, quindi la premessa della nascita di Giovanni Battista per mettere in evidenza che è opera di Dio, che è opera di Dio. Allora, Elisabetta e Zaccaria sono già avanti negli anni e quindi si suppone che non possono avere figli. Ormai non è più possibile per una donna, no? Questo è normale nella vita di una donna, 45-50 massimo, poi non è più in grado di generare, no? Ecco, allora sono avanti negli anni, non dice quali, ma certamente Luca lo dice per mettere in evidenza che ormai questa coppia è in una situazione in cui non possono più avere figli. Ecco. Mette in evidenza che Elisabetta viene da una discendenza importante, cioè la discendenza di Aronne. Aronne era il capo dei sacerdoti. Ricordate, Aronne è il fratello di Mosè. Mosè, allora, i due capi, chi erano? Mosè come capo civile e Aronne come capo religioso. Quindi dire della discendenza di Aronne significa appartenere a una discendenza nobile, no? Importante. Ecco. Erano giusti, significa giusti, che osservavano la legge ebraica con tutte le sue prescrizioni. Osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, però non avevano figli. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora, vediamo, siamo all'inizio, proprio all'inizio, versetto 5, va bene? Allora, Zaccaria dice officiava davanti al Signore nel turno della sua classe. C'erano 24 classi, ogni classe aveva 12 sacerdoti e voi capite quindi che erano centinaia. 24 per 12 quanto fa? Per 10 sarebbe 240. Allora, quindi erano tanti. Per questo gli dice in sorte. Perché in sorte? Perché gli toccava una volta ogni tanti anni, capite? Quindi dice, toccò in sorte, no? E, di portare il sacrificio dell'incenso nel Tempio, fare l'offerta dell'incenso. Che significa questo? Nel Tempio c'erano due offerte obbligatorie dell'incenso, perché dinanzi al Santo dei Santi c'era sempre il fuoco e chi voleva poteva anche andare e offrire dell'incenso, ma c'erano due momenti particolari, uno al mattino, uno alla sera, che poteva essere fatto solo dai sacerdoti. Ecco. Allora voi capite che il sacerdote gli toccava una volta in vita, perché no? Poi facevano servizio per 7 giorni, quindi toccava rarissimamente, e quindi dice nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò di fare offrire l'offerta dell'incenso. L'offerta dell'incenso, quindi facilmente siamo al mattino, no? Zaccaria fa questa offerta dell'incenso, no? In questo luogo dove potevano stare solo i sacerdoti, dice tutta l'assemblea pregava fuori, quindi mentre il sacerdote entrava nel tempio e faceva l'offerta dell'incenso, il popolo va in attesa e no, prega. C'erano delle preghiere che noi non conosciamo, facilmente c'erano dei salmi e qualche altra preghiera, no? Ecco. Poi dice, allora apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quindi appare questo angelo, quando lo vide Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Bene, come anche vedremo Maria, dinanzi a questa apparizione, no, ebbe timore. L'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e la tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Quindi è una rivelazione grande, perché non potevano più avere figli, no? Quindi fa una promessa per cui si deve fidare, quello che conta qui è la fede, no? Si deve fidare, perché? Perché ormai, no, la moglie era sterile, mai avuto figli, e lui era avanti negli anni e quindi non era possibile, no, avere dei figli. Ecco, ti darà un figlio, tu lo chiamerai Giovanni. Giovanni significa Dio è dono, o dono di Dio, quindi Giovanni significa dono di Dio. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Vediamo questo versetto. Allora, il nome Giovanni, no, si rallegreranno della sua nascita, nell'ambito della parentela, questa coppia già avanti negli anni, avere questo primo figlio era veramente una cosa assolutamente straordinaria. E si rallegreranno perché egli sarà grande davanti al Signore. Poi dice, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Cioè, questo bambino sarà consacrato a Dio, non bere vino o bevande inebrianti, cioè qualunque tipo di alcolico, no? non poteva berlo, perché fin dalla nascita sarà consacrato a Dio. Allora non poteva, era uno degli atti della consacrazione al servizio di Dio. non bere bevande alcoliche. E dice: sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Cioè, la sua missione quale sarà? Sarà quella di annunciare la presenza di Dio nella vita di Israele, e molti che si erano allontanati ritorneranno. Ecco, ritorneranno. Sono le 11, bisognerebbe fare qualche minuto di intervallo. Lo facciamo o andiamo avanti? Possiamo andare avanti? D'accordo? No, se volete possiamo. Finiamo 10 minuti prima, va bene. Allora, gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quindi la finalità di questo bambino che nasce assolutamente per opera di Dio, è un miracolo, no? Una nascita straordinaria. C'ha un compito, quale? Quello di preparare un popolo ben disposto. Un popolo ben disposto verso chi? Verso Dio. Va bene? Quindi avrai gioia, esultanza. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia. Perché Elia? Perché Elia è il prototipo del profetismo. Bene, quindi questo avrà la forza del profeta Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli, cioè per la conversione. Di coloro ai quali Giovanni viene mandato, i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto per andare incontro a Dio. Ecco. Poi dice Zaccaria, disse all'angelo: come posso conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni. Quindi è chiaro che gli venisse questa domanda. No, gli promette un figlio quando, no, è impossibile poter avere un figlio. Ecco. L'angelo rispose: io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Quindi l'angelo si rivela. Chi è Gabriele? Poi vedremo che ritorna nell'annuncio a Maria, che pure è Gabriele. Perché questo nome? Perché Gabriele? No, degli angeli noi conosciamo che sono moltitudini, la Bibbia dice miriadi di miriadi, cioè è un'infinità che non si può contare, no? Però dei nomi sappiamo solo questi: Raffaele, Michele, Raffaele e Gabriele. Sono questi tre di cui conosciamo i nomi, no? I nomi che poi sono legati alla loro funzione. Michele perché è colui che si è opposto a Lucifero, no, dicendo Micael, chi come Dio. Michele significa mi chi, ca come, el Dio. Quindi Micael significa, Michele in italiano significa chi è come Dio, per dire che non c'è nessuno come Dio. Questo era il grido di opposizione di Michele contro Lucifero, no? E Lucifero fu cacciato via. Allora ecco l'angelo Michele, Gabriele, quindi Michele, Raffaele, chiamato così perché la storia di Raffaele la conosciamo dagli anni scorsi, cioè nel Vangelo di Tobia incontriamo questo angelo, no? Cioè incontriamo uno che accompagna Tobia, no? Tobia lo accompagna nel viaggio, no? Verso Pasargale, no? Doveva ritirare una somma di denaro che il padre aveva prestato al parente. Ecco, doveva ritirare, però viene accompagnato lungo il viaggio da uno che non sa chi è. Anzi, questo tale lo libera anche da un pericolo grosso quando era sceso al fiume per bagnarsi. Quindi Raffaele dica medicina di Dio, va bene, Dio che guarisce. Rafa significa guarire, El Dio, Raffaele significa Dio guarisce, o medicina di Dio. Dopo, cioè quando poi ritorna, ritira la somma, no? Il padre era cieco, no? Con il fiele di quel pesce, no? Che aveva pescato un pesce, no? Tocca gli occhi del padre e ria la vista. Quindi Raffaele, Dio guarisce. Ecco. Poi c'è dunque Michele, Raffaele, Gabriele. Gabriele, che significa, abbiamo detto, Gabriele, che significa?
Mia forza di Dio.
Geber significa una persona forte, il verbo gavar significa avere forza, è Dio. Quindi Gabriel significa forza di Dio, Dio che dà forza, Dio che dà forza, va bene? Ecco, allora, Gabriele, ecco, l'angelo, perché proprio Gabriele? Gabriele perché è un episodio che introduce la rivelazione della forza di Dio, cioè della via della salvezza. Chi è che la introduce? Gesù. Allora Gabriele viene ad annunciare la forza di Dio per la salvezza di tutti. Ecco. E dice: io sono vecchio, gli angeli disse, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si avvereranno, perché non hai creduto alle mie parole. Quindi notate, no? Rimane muto perché non ha creduto la fede, no? La fede di Tobia non è stata una fede immediata, è una fede forte, no? Una fede forte. Cioè, ha avuto bisogno di un segno personale. Qual è questo segno personale? No? Quello di rimanere muto, e poi sarà guarito, no? Sarà guarito quando il figlio, no? Che durante il cammino, vi ho detto, no? Aveva corso un pericolo con un pesce, no? Non si capisce come mai un pesce cane sta in un fiume, però, no? Il racconto dice così, che però Raffaele l'aveva preso e aveva di questo grosso pesce abbiamo conservato il fiele, no? Un'altra cosa che non si capisce è che questo fiele si conserva per tanto tempo, no? Quando invece nel giro di un giorno o due si rovina, no? Comunque quello sì, no? Si mantiene fino a quando sarà guarito Zaccaria. Ecco. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì, non poteva parlare loro. Capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Quindi questo restare muto, no? I padri della Chiesa l'hanno voluto interpretare nel senso che Tobia fa parte dell'Antico Testamento, no? Ecco, l'Antico Testamento si può capire, si rivela il senso dell'Antico Testamento solo con la venuta di Gesù. Ecco, allora dice resterai muto, perché poi no, questo angelo Gabriele è quello che annuncia il Nuovo Testamento con la nascita di Gesù. Versetto 23. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Ecco. Allora Elisabetta dice: ringrazia Dio perché ha fatto questa meraviglia, no, togliendo la vergogna presso gli uomini. Che significa? Significa che una donna che non aveva figli era considerata come portatrice di una qualche maledizione. E quindi il fatto che Elisabetta non aveva figli era come una maledetta. Adesso invece che ha concepito, già si cominciano a vedere i segni di questa gravidanza, no? Allora viene tolta, no? Viene tolta la sua vergogna. Quindi finisce la vergogna, nel senso che ormai c'ha un figlio. Ecco, questo è quindi l'annuncio a Zaccaria. È indiretto, cioè indiretto nel senso che lui sta compiendo il suo servizio sacerdotale e l'angelo che gli annuncia: avrai un figlio. Ecco, no? Passiamo all'annuncio a Maria. Quindi ecco il parallelismo: annuncio della nascita del Battista, annuncio della nascita di Gesù. Questo lo conosciamo, credo, tutti, perché lo si legge tante volte nella liturgia. Nel sesto mese da quando Zaccaria ha avuto l'annuncio, no? E dopo il servizio al Tempio è tornato a casa, no? E quindi sono passati sei mesi, infatti sopra aveva detto: cinque mesi, dove sta? Ecco, Elisabetta, sua moglie, concepì, si tenne nascosta per cinque mesi, e diceva, no, ha tolto la vergogna, no, della mia situazione. Adesso, a sesto mese, da questo concepimento di Elisabetta, adesso si parla dell'annuncio a Maria, che invece è molto più sviluppato. Anche questo serve a mettere in evidenza la superiorità del Battista nei confronti del Battista. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Ecco, allora, che c'è da notare? Il nome dell'angelo, abbiamo detto, Gabriele, no? La forza di Dio. Fu mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth. Nell'Antico Testamento questo nome di città non c'è mai. Quindi Luca vuol mettere in evidenza, no, che Dio sceglie gli ultimi, no? Sceglie gli ultimi. Poi gli dirà Maria nel Magnifica: sceglie gli ultimi. Quindi anche questa cittadina, Nazareth, no, non ha nessuna importanza, tanto che non è mai nominata in tutto l'Antico Testamento. Dunque, fu mandata una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Cioè, promessa sposa significa che non avevano fatto il contratto, però le famiglie già erano d'accordo che Giuseppe sarebbe stato il marito di Maria, no? Perché chi è che combinava il matrimonio? Sì, erano gli sposi quando si conoscevano, ma chi erano le famiglie? Quelli che combinavano il matrimonio in senso stretto, va bene? Quindi può darsi che Maria e Giuseppe in qualche modo non solo si conoscevano, ma si potevano anche frequentare. Però a stabilire che dovevano sposarsi, no, sono le famiglie. E quindi, ecco, si dice che questo angelo fu mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Il significato di Maria possono essere tanti, ma il più comune potrebbe essere Signora Maria, la Signora Maria, ecco, Signora. Entrando da lei, disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Allora, ti saluto o piena di grazia. Ti saluto, c'è un termine, no, in greco kaire, in ebraico facilmente shalom, no? Quindi ti saluto significa, no, noi diremmo buongiorno, diremmo qualcosa di simile, no? Anche oggi gli ebrei quando si incontrano che si dicono l'uno all'altro, shalom, quindi ti saluto. Piena di grazia, questo è come un nuovo nome dato a Maria. Chi è Maria? La piena di grazia. Ti saluto piena di grazia, è come se fosse il nome, il significato del nome. Quindi Maria è la piena di grazia. Importante questo, eh?
Infatti nell'Ave Maria Ave.
Rallega, ave, sì. Il latino hanno tradotto ave. Ave non è italiano, è latino.
Ave,
no? Quindi shalom in ebraico, no, kaire in ebraico, in greco, e noi diciamo ti saluto. Ti saluto, che c'è una traduzione un po' nobile di saluto. Non dice buongiorno Maria, no, ti saluto. Perché è piena di grazia, cioè Maria è colei che ha in sé la grazia di Dio, tutta la grazia di Dio, cioè la presenza di Dio, perché la grazia di Dio non è che la presenza di Dio. Il Signore è con te, questo il Signore è con te è un'espressione abbastanza comune nell'Antico Testamento, quando c'è una vocazione, per esempio chiamato Mosè, che gli dice il Signore è con te, no? Quando chiama uno dei giudici, per esempio Sansone, gli dice il Signore è con te, quando chiama Samuele, lo stesso, il Signore è con te, cioè quando c'è questa frase, il Signore è con te, significa che avrà una missione da compiere, va bene? Quindi il Signore è con te, sia perché è piena di grazia e quindi c'è il Signore, ma anche significa che le viene affidato un compito, una missione. Il Signore è con te. Ecco. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse tale saluto. È chiaro, il turbamento l'abbiamo visto anche in Zaccaria, ma ricorre sempre all'Antico Testamento, cioè qui turbamento non è paura, ha il senso della sorpresa, della novità, di qualcosa che è assolutamente impensabile. No? Ecco, allora, il Signore tanto. Allora dice, rimase turbato nel senso del, dicevo, del non tanto timore o paura, ma della novità della cosa, si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Anche questo non temere nelle vocazioni dell'Antico Testamento ricorre spesso, non temere a Mosè, dice non temere Gedeone, non temere, eccetera. Quindi non temere significa che Maria ha una missione, quindi dinanzi a questa missione non devi temere, perché hai trovato grazia presso Dio, quindi hai trovato presso il Signore, sei stata scelta, hai trovato grazia, significa che fra le tante no? Il Signore ti ha scelta, trovato grazia presso Dio. Poi, ecco la missione, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo figlio, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora, questa è la missione di questo figlio, concepirai un figlio, lo darai alla luce, che nascerà da te, lo chiamerai Gesù. Che significa Gesù? Significa Dio salva. Ecco, in ebraico è Yeshua. Yeshua significa Yah e Yahweh. Il verbo Yashah significa salvare, quindi Yeshua significa Dio salva. In italiano è diventato Gesù. In greco Jesus, in latino Jesus, in italiano Gesù. Bene. Lo chiamerai Gesù, ecco, sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo, cioè l'Altissimo chi è? In ebraico è Elion, Elion che significa in greco Ipsistos, no? Altissimo, cioè l'Altissimo è uno solo, è Dio. Sarà chiamato figlio del Dio, figlio dell'Altissimo, ecco. Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Quindi la missione di questo figlio, no? Maria viene dalla stirpe davidica, Giuseppe pure abbiamo visto dalla stirpe davidica, e quindi, no? Viene da questo ceppo, il ceppo di Davide, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Quindi questo figlio, che è della stirpe di Davide, regnerà per sempre su la stirpe di Giacobbe. Che significa? La stirpe di Giacobbe è Israele, no? Israele, cioè Giacobbe gli fu chiamato, che fu cambiato il nome in Israele. Significa Israele, Dio lotta, no? Dio è forte. Allora, sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, perché, abbiamo detto, sia Maria sia Giuseppe appartengono al ceppo davidico. Non che erano parenti, ma il ceppo, no? Il ceppo, la discendenza, va bene? Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, su Israele, e il tuo regno non avrà fine. Quindi gli viene pronosticata, preannunziata una missione regale di essere re. Bene, di essere re, di essere re, e lo sarà per sempre. Questo regno non avrà fine. Capite che è una promessa grande, eh? Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: signore, qui non conosco uomo. Maria conosceva Giuseppe, ma conosco qui significa non sono ancora legata al matrimonio e non ho al presente, e finché non mi sposo non posso avere rapporti coniugali. Questo significa non conosco uomo, cioè è impossibile nella situazione in cui mi trovo avere un figlio. Bene, non conosco uomo, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. La mia voce comincia a inclinarsi. La sua ombra, dunque, stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Quindi, stendere l'ombra che significa? Significa la presenza, no? L'ombra molte volte veniva soltanto espressa per indicare una presenza di una persona. Allora, stenderà la sua ombra, no? La potenza dell'Altissimo, cioè Dio sarà con lui. Ecco. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Ecco, facciamo il confronto un Giovanni Battista, dove si dice dove sta? Cioè, Elisabetta ti darà un figlio che sarà grande davanti al Signore. Bene? Quindi Giovanni Battista dice che è grande dinanzi al Signore. Invece il figlio di Maria stenderà la sua ombra, no? Dio, la potenza di Dio ti coprirà. Significa che appartieni totalmente a Dio, perché è Dio che ti rende madre. Questo significa la potenza dell'Altissimo, no? ti adombrerà, pone la sua ombra, no? Ricordate che nell'Antico Testamento si parla dell'ombra permanente che sta dove? Sopra l'arca dell'alleanza e nel tempio, capite? L'ombra era la presenza di Dio, era Dio stesso, va bene? Quindi stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, cioè Dio sarà su di te, con te. Colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato figlio di Dio. Quindi, qui è chiaro, qui dice quindi colui che nasce è figlio di Dio, no? Noi ci possiamo domandare se Maria si rendeva conto di questo, certo si rendeva conto che diventa madre per opera esclusiva, non da un rapporto umano, ma per opera esclusiva di Dio, non di Giuseppe. Lei ancora non conviveva con Giuseppe, quindi non poteva pensare a una maternità dovuta a un rapporto con Giuseppe, no, ma è Dio che è su di lei, no? Su di lei stende la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Quindi colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Quindi qui figlio di Dio nel senso pieno, no? Senso pieno. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Quindi gli dà un segno. Quale segno? Il segno della maternità di Elisabetta, che è un segno vero, perché abbiamo detto che Elisabetta e Zaccaria ormai erano a un'età in cui era impossibile avere figli. Allora adesso invece dice che Elisabetta, parente tua, nella sua vecchiaia, quindi lo sottolinea nel prima aveva detto che erano avanti negli anni, qui esplicitamente dice nella sua vecchiaia, no? Ha concepito un figlio, quindi già, no? Già ce l'hanno in grembo, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Quindi praticamente in parole povere dice Elisabetta sta al sesto mese. Bene, sta al sesto mese. Questo perché? Perché nulla è impossibile a Dio. Quindi il segno che viene dato a Maria è questa maternità umanamente impossibile di Elisabetta e Zaccaria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Allora, qual è la risposta di Maria? Una risposta che si trova spesso nei personaggi della Bibbia quando sono chiamati da Dio. Cosa rispondono? Eccomi. In ebraico inneni, significa ecco ni me, inneni, eccomi, va bene? Eccomi, è la risposta alla chiamata di Dio, inneni, eccomi, no? Eccomi, per dire sono pronta, sono la serva del Signore. Quindi sono pronta come serva, lui è il Signore su di me, no? Può chiedermi qualunque cosa vuole, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. sono la serva del Signore, cioè nel senso pieno sono la serva di Dio, sono nelle mani di Dio. E quindi quello che tu hai detto lo può realizzare solo Dio. Tu mi annunci una maternità, ma io di per sé non la posso avere, no? Invece tu mi dici che sarò madre, e questo figlio me lo dà chi? Me lo dà Dio. Bene. Una volta un prete, che poi è morto da poco tempo, forse qualcuno di voi lo conosceva, Don Mario Ferragudi, ecco. È appena un mese che è morto, adesso sabato, oggi facciamo il 30° a Grotta Zolina. Andava a fare il cappellano di nave per andare in Argentina, dove lui aveva un fratello, quindi aveva dei nipoti, no? E parlando con un ufficiale della Marina, questo diceva che non credeva, che le cose che racconta il Vangelo sono impossibili, e fra le altre cose dice: ma ecco, tu pensa, no, a Zaccaria e Elisabetta che hanno un figlio a età avanzata, no, età avanzata, o Maria che ha un figlio senza avere un rapporto matrimoniale, no, dice, non sapevo che rispondergli, e poi mi è venuta così spontaneamente, no, e gli ho detto: ma che Dio, che ha creato tutto, non può creare un seme nel grembo di Maria? L'ovulo è il seme, no? L'ovulo c'era, ci mancava il seme. Dice: mi è venuto questo. Dio, che è il creatore di tutto, non può creare un seme nel seno di Maria, per cui un ovulo, no, di Maria, fecondato da questo seme miracoloso, no, diventa figlio. Va bene. E quindi Zaccaria è resa possibile questa maternità in due anziani, resa possibile per questa presenza, no? Per questa presenza di Dio. Adesso andiamo a vedere la visita di Maria a Elisabetta. Allora leggiamo questo brano, che credo tutti conosciamo a memoria, perché il Magnificat lo diciamo spesso, ogni volta che diciamo i Vespri, no? Diciamo il Magnificat. Cioè, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Quindi si mise in fretta verso la montagna, non una montagna per fare un'escursione, ma verso una montagna di Giuda. Perché la chiama montagna? Perché la zona, la Giudea, sta in genere a 800 metri di altitudine sul livello del mare. Bene, quindi non è una montagna, però è un'altitudine a confronto di Nazare, che sta quasi in pianura. Lì c'è la pianura degli Israele, una pianura grande, no? E al margine di questa pianura ci sono delle colline e c'è anche Nazaret, oggi una cittadina di rilievo, perché ci avrà 120.000 abitanti. Al tempo di Gesù, cioè questo tempo di cui parla il Vangelo, doveva essere un villaggio, solo un villaggio con qualche casa. Raggiunse una città di Giuda, nella montagna, perché Giuda sta a un'altezza, dicevo, di 800 metri. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Qual era il saluto? Shalom, no? Saluta Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Vuol dire che questo saluto lo percepisce non solo Elisabetta, ma anche il figlio che sta nel grembo. Cioè, in fondo ci si dice che Maria è portatrice della grazia di Dio per Elisabetta, ma anche per il suo bimbo, cioè per Gesù, dico per Giovanni, che ancora deve nascere. Ecco, allora il bimbo sussulta nel grembo di Elisabetta, a percepire la presenza di Gesù. Ecco, vi ho detto che Luca vuol fare il confronto tra Giovanni e Gesù. Allora, un elemento è anche questo: Giovanni sussulta alla presenza di Gesù ancora prima di nascere, ancora prima di nascere. Sono nel grembo delle madri, di Elisabetta e di Maria. E poi dice: Elisabetta esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Quindi Maria viene benedetta, cioè amata da Dio, colmata nella grazia di Dio, benedetta fra le donne. Quindi è una benedizione particolare che riguarda Maria esclusivamente. Maria esclusivamente. E benedetto il frutto del tuo grembo, no? Il grembo, madre Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, ha concepito Gesù nel suo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Notate che questa qui è un'espressione di fede. Chi è Maria? La madre del mio Signore. Chi è il Signore? Il Signore qui evidentemente è Dio. La madre del mio Signore. Quindi Elisabetta, ripiena di fede, può dire questa meraviglia che la madre del figlio di Dio venga a me, no? Lei è grande, io sono piccola, ma Maria si fa piccola e va da Elisabetta. Perché va da Elisabetta? Facilmente per aiutarla nella maternità, anche perché ci ho detto prima che Zaccaria e Elisabetta erano avanti negli anni e quindi doveva essere una maternità piuttosto difficile, soprattutto al momento della nascita. Allora Maria è andata da Elisabetta. Il testo non lo dice, non lo dice. Qualcuno dice voleva rendersi conto se il segno che gli ha dato l'angelo, cioè la gravidanza di Maria, di Elisabetta, era vero o non era vero. Però sarebbe un motivo piuttosto banale che non mette in evidenza la fede di Maria, quasi che Maria potesse dubitare di quello che l'angelo gli aveva detto. Ma facilmente c'è da interpretare, Luca non lo dice, perché va da Elisabetta, perché sta al sesto mese, per quando arriva là già quasi il settimo, perché per andare da Nazareth a Giudea 150 chilometri circa, allora ci voleva giorni. Non è che Maria poi è andata sola, facilmente l'ha accompagnata Giuseppe, ma normalmente ci si metteva in gruppo, no? In qualche carovana, e si andava in gruppo. Quindi Maria è arrivata a Gerusalemme, poi da Gerusalemme a dove stava Elisabetta. Oggi si indica il luogo dove stava Elisabetta e dove stava Zaccaria. Si chiama, oggi si chiama Ain Karim, non Ain Karim, però è una località che hanno stabilito i cristiani. I cristiani poi al tempo dei crociati ci fecero due santuari, uno di Elisabetta e uno di Zaccaria, no? Quindi vicino c'è una valle, da una parte della valle c'è il santuario di Santa Elisabetta, dall'altra parte c'è quello di Zaccaria, no? Zaccaria. Ecco. Però facilmente chi ha creato questi due santuari sono creati dalla pietà popolare, no? Che si è domandati dove stava Elisabetta nella montagna di Giuda, e allora il luogo di Giuda, Giuda è la regione di Gerusalemme, no? Gerusalemme è il centro, lì vicino a una quindicina di chilometri hanno stabilito questo luogo dove stava Elisabetta e dove stava Zaccaria. Ecco, oggi se andate in Palestina questi due luoghi si visitano sempre, stanno vicini l'uno con l'altro. Ecco, allora mi si dice che benedetta tu fra le donne, e quindi sei quasi l'unica fra le donne, l'unica che il Signore ti ha scelto, e benedetto il frutto del tuo grembo, cioè Gesù. A che debbo la madre del mio Signore? Abbiamo detto, qui si esprime la fede di Elisabetta. Il testo non lo dice.
Perché voglio dire che la madre del tuo Signore venga a me, no? Da che scaturisce?
noi ci facciamo delle domande che loro non si pongono, no, che loro non si pongono. Certo, stando al racconto c'è un salto di tempo per cui qualcosa stona, invece nel racconto biblico si guarda soprattutto al significato. Allora, Elisabetta è la madre di Giovanni, no? E invece Maria è la madre di Gesù, che è il figlio di Dio, la madre del mio Signore. Ecco, bene. Che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Quindi Gesù, la presenza di Gesù nel grembo di Maria porta gioia, porta esultanza, no? Porta il riferimento a Dio. Beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Quindi beata te che hai creduto alle parole del Signore, anche se detto in terza persona, quasi ad affermare un principio generale. Non dice beata te, ma beata colei che ha creduto, quindi a questa donna Maria, che ha creduto alle parole del Signore. Dopodiché c'è l'inno di Maria, che evidentemente, no, il testo dice che l'ha pronunciata Maria, quindi l'ha composto Maria. Facilmente è una composizione della comunità cristiana che ha visto, no, la presenza e l'opera di Dio in Maria e in Giovanni Battista. Ecco. Lo conosciamo perché lo diciamo tante volte, non facciamo grandi commenti perché lo conosciamo. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Magnifica significa magnifica, proclama grande, no? In latino magnus significa grande, grande. Allora l'anima mia proclama grande, no? Il Signore grande, che sta sopra, al di sopra di tutto, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, no? Mio Salvatore, che è il nome di Dio, Yeshua, no? Salvare, no? Salvare